Allora, buongiorno a tutti, grazie a Piero che mi ha preceduto. Io parlerò in questo caso del cosa abbiamo fatto, quindi dopo tutte queste nozioni, il professor Di Nocera ha illustrato la teoria, la dottoressa De Falco ci ha fatto vedere cosa sono i principali movimenti oculari, il dottor Maggi come registrarli, andiamo a vedere noi come abbiamo utilizzato queste informazioni. Avevo fatto un paio di slide per presentare il contesto, ma è stato già ampiamente discusso, quindi partirei da questa slide. Quindi. Come abbiamo visto, indagare il carico di lavoro mentale e la sua relazione con l'usabilità è una domanda di ricerca ancora aperta. Questo ha portato il nostro laboratorio dei tracking, insieme all'Istituto Superiore di Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione, appunto, a fare che cosa? Un progetto di ricerca che valutasse appunto questa relazione. Quali sono stati gli obiettivi di questo progetto? Prima di tutto, valutare il carico di lavoro mentale associato alla navigazione di siti complessi, come sono appunto quelli della pubblica amministrazione. Secondo luogo, indagare la relazione che c'è appunto tra percezioni di usabilità e carico di lavoro mentale. E infine, quello di individuare delle metriche oggettive, ovvero in questo caso relative ai movimenti oculari, che siano in grado di dirci quanto è il livello di carico di lavoro mentale che il nostro utente sta percependo appunto durante la navigazione. Questo progetto ha previsto diverse fasi. La prima ci ha visto selezionare dei siti della pubblica amministrazione con differenti caratteristiche di complessità per quanto riguarda l'architettura dell'informazione. Vedremo poi a che scopo. La seconda e la terza fase hanno invece visto uno studio sia sulle versioni desktop che su quelle mobile dei siti selezionati. Partiamo con il primo studio, valutare l'architettura dell'informazione dei siti selezionati. L'obiettivo in questo caso è stato quello di identificare tre diversi siti che avessero un'architettura dell'informazione complessa in maniera differente. Questo perché ci serviva poter ricreare tre diverse condizioni sperimentali, ovvero una a bassa complessità, una a complessità media e una a complessità elevata. Come abbiamo testato e quindi valutato l'architettura dell'informazione dei siti? Abbiamo condotto un tree testing, che è una tecnica che ci permette di capire quanto facilmente le persone riescono a trovare un'informazione all'interno del nostro sito. Quindi ci permette di testare l'efficacia logica che contraddistingue una specifica organizzazione dei contenuti. Come funziona questa tecnica? Allora, prima di tutto occorre scomporre l'alberatura dei nostri siti in modo da poter ricostruire soltanto il menu principale e i vari sottomenu. In secondo luogo, occorre progettare dei task che verranno in una terza fase assegnati ai partecipanti e quindi c'è una fase di testing. In particolare, ai soggetti che partecipano a un tree testing viene chiesto di navigare, come vedete, in una versione estremamente semplice del sito, dove possono visualizzare soltanto il menu principale e i vari sottomenu. Vi mostro brevemente un video che appunto ci indica come un partecipante svolge un tree testing. Allora, come vedete è il task sempre visibile in alto, sulla destra l'opzione di saltare il task nel caso non riuscisse a trovare l'informazione, e quello che fa è navigare soltanto nella struttura del sito. Quando il soggetto, il partecipante, ritiene di trovare la categoria che contiene l'informazione che sta cercando, allora darà l'ok e in questo caso schiaccerà il pulsante verde. Questo ci permette di capire diverse cose, ma soprattutto se le categorie che abbiamo utilizzato per organizzare i nostri contenuti funzionano con i nostri utenti, ovvero se rispecchiano il loro modello mentale. Al termine del test abbiamo diverse informazioni, quali il tasso di successo, il tempo impiegato, il percorso di navigazione seguito e il tasso d'abbandono dei partecipanti. Tutte informazioni che appunto ci permettono di discriminare i siti in base alla loro complessità. Cosa abbiamo fatto? Bene, abbiamo coinvolto 60 partecipanti, di cui 30 studenti e 30 impiegati della pubblica amministrazione. Gli abbiamo assegnato tre compiti di ricerca all'interno di sei differenti siti appartenenti ad amministrazioni centrali. Cosa è emerso? Grazie al tree testing abbiamo valutato questi siti e quindi abbiamo potuto vedere che il tasso di successo, abbandono o insuccesso era differente per i siti. però questo non ci bastava, infatti abbiamo introdotto un ulteriore criterio di selezione, ovvero abbiamo scelto soltanto siti che avessero le stesse caratteristiche di layout e interaction design. Questo ovviamente per non avere effetti legati a questo tipo di informazioni durante la navigazione. Quindi in questo caso è stato facile perché abbiamo selezionato soltanto i siti che avevano appunto aderito alle linee guida di design pubblicate dall'AGID. Questo ci ha appunto consentito di avere dei siti in cui le persone si muovevano più o meno nello stesso ambiente, diciamo. Questo ci ha consentito di scremare, i nostri 6 siti sono diventati 3 che appunto hanno un tasso di successo differente, vediamo sito 1, sito 2 e sito 3. Che ci tengo a fare una precisazione, non possiamo, abbiamo scelto di non riportare i nomi dei siti utilizzati perché appunto lo scopo dello studio è quello di valutare il lavoro mentale e usabilità e non di restituire una valutazione dei siti. Un'ulteriore analisi che abbiamo fatto è verificare se studenti e impiegati avevano ottenuto tassi di successo differenti. Quello che abbiamo visto è che in realtà i due campioni non hanno riportato differenze significative per quanto riguarda il tasso di successo. Quindi, detto questo, abbiamo quindi individuato i nostri 3 siti, uno a bassa complessità, uno a complessità media e uno a complessità alta. Come abbiamo utilizzato questo dato? Bene, siamo andati a fare diversi studi, il primo è quello sulla versione desktop dei siti. Abbiamo coinvolto in questo caso 20 partecipanti, differenti dall'altro test ovviamente, e abbiamo assegnato 5 compiti di ricerca nelle nostre 3 condizioni sperimentali. Qua ci si aspettava ovviamente che il carico di lavoro mentale fosse diverso in base alla complessità del sito, quindi che un sito a bassa complessità facesse registrare un minor carico di lavoro mentale rispetto al sito ad alta complessità. Abbiamo progettato dei task, anche qua siamo stati molto attenti a non penalizzare gli utenti, soprattutto i siti con i task progettati, quindi abbiamo scelto dei task simili per tutti i siti valutati. In questo modo siamo andati a indagare per esempio l'amministrazione trasparente, gli open data, i servizi o i download di tutti i siti valutati. La procedura sperimentale ha previsto appunto una fase d'accoglienza, una sessione di navigazione libera, l'assegnazione dei task e la registrazione dei movimenti oculari e infine la somministrazione dei questionari. Abbiamo utilizzato lo strumento descritto in precedenza e cosa abbiamo raccolto come misure? Prima di tutto abbiamo ottenuto sia misure soggettive, quindi in base a quello che i soggetti hanno percepito e ci hanno detto, sia misure oggettive, da qui che abbiamo poi confrontato. Per quanto riguarda le misure soggettive di usabilità, abbiamo somministrato i questionari Net Promoter Score e la scala Usability Evaluation descritta dal professor Di Nocera precedentemente. Per quanto riguarda il carico di lavoro mentale, invece, il questionario NASA TLX, che come vedremo è uno dei più utilizzati in letteratura. Le misure oggettive hanno fatto riferimento all'analisi della performance, quindi tasso di successo e tempo di esecuzione dei compiti, e infine all'analisi dei movimenti oculari. Che cosa è emerso? Beh, abbiamo condotto un'analisi che ci ha consentito di vedere in che modo le percezioni soggettive di usabilità e di carico di lavoro mentale, ma anche quelle oggettive, cambiassero, quindi variassero al variare della condizione sperimentale. Andiamo a vedere un po' di risultati. Partiamo dalle misure soggettive di usabilità, ovvero Net Promoter Score e questionario USE. Molto brevemente, per i non addetti ai lavori, il Net Promoter Score o NPS valuta la propensione a promuovere un determinato sito o organizzazione. Agli utenti viene chiesto di rispondere a una domanda molto semplice, ovvero quanto consiglieresti questo sito ad un amico o ad un conoscente. E gli utenti vengono suddivisi in base alla risposta che danno. Possiamo avere dei detrattori, persone neutrali o promotori che appunto consiglieranno il nostro sito. Cosa è emerso? Beh, i nostri 3 siti hanno un punteggio negativo, ok, ma non è su questo che vogliamo soffermarci. Quello che emerge è che il sito 1, ovvero quello a bassa complessità, ha ottenuto un punteggio più alto, quindi è stato giudicato come più usabile rispetto al sito 2. Andiamo a vedere ora il questionario Usability Evaluation, che come ha detto il professor Di Nocera ci restituisce informazioni su 3 dimensioni, ovvero maneggevolezza, soddisfazione e attrattiva. E quello che notiamo è che anche in questo caso il nostro sito 1, ovvero quello meno complesso, ha ricevuto giudizi di usabilità più positivi, sia per quanto riguarda la maneggevolezza che per quanto riguarda la soddisfazione. Una cosa interessante è che la dimensione attrattiva non ha mostrato nessuna differenza tra i siti, e questo perché, come abbiamo visto, tutti i siti avevano aderito alle linee guida di design dell'AGID e quindi avevano sostanzialmente la stessa estetica. Passiamo alle misure soggettive di carico di lavoro mentale, ovvero la complessità percepita e il NASA TLX. Complessità percepita, che significa? Bene, alla fine di ogni compito abbiamo chiesto ai nostri partecipanti: ma quanto è stato difficile svolgere questo compito? Dimmelo da una scala che va da 1, per niente difficile, a 5, estremamente difficile. Quello che ci hanno detto i soggetti è che svolgere i compiti all'interno del sito 1 è stato meno complesso rispetto allo svolgimento dei compiti negli altri due siti. Il NASA TLX è uno dei questionari invece più utilizzati in letteratura per quanto riguarda la valutazione del carico di lavoro mentale, e al soggetto in questo caso viene chiesto di esprimere una valutazione su 6 dimensioni, che sono la richiesta mentale, quella fisica, quella temporale, la prestazione, lo sforzo o il livello di frustrazione, quindi quanto ti sei sentito insoddisfatto durante lo svolgimento di questo compito. Si risponde con una scala che va da bassa verso alta e anche in questo caso la codifica del questionario ci restituisce un punteggio che va da 0 a 100. Cosa è emerso? Beh, anche in questo caso il sito 1, quello meno complesso, i partecipanti ci hanno detto che hanno percepito minor carico di lavoro mentale durante la navigazione nel sito 1 rispetto agli altri due siti. Passiamo alle misure oggettive, ovvero quello che i partecipanti non ci hanno detto, ma abbiamo capito noi dall'analisi della loro performance e dei loro movimenti oculari. Partendo dalla performance, il tasso di successo, anche in questo caso, è superiore per il sito 1 rispetto agli altri due siti. Se andiamo a vedere il tempo al successo, ovvero il tempo registrato solo nei casi in cui un compito sia stato portato a termine con successo, non emergono particolari differenze, anche se vediamo che il sito 1 ha fatto registrare tempi più brevi. Quella che è una differenza importante invece è la durata complessiva della sessione, perché i soggetti per svolgere tutti i task hanno impiegato molto più tempo all'interno dei siti 2 e 3 rispetto al sito 1. Passiamo all'analisi dei movimenti oculari. Li abbiamo analizzati con l'algoritmo descritto dal professor Di Nocera in precedenza, quindi un indice oculare di distribuzione delle fissazioni, e notiamo che il punteggio è molto più alto per il sito 1 rispetto agli altri due siti. Cosa significa? Beh, in termini di strategie di esplorazione visiva, significa che il pattern delle fissazioni del nostro sito 1, quindi quello meno complesso, è più disperso rispetto agli altri due siti. Questo significa minor carico di lavoro mentale, anche come misura oggettiva, quindi. Infatti, nel siti 2 e 3 il pattern delle fissazioni è più raggruppato, che indica appunto maggior carico di lavoro mentale. Quindi, nel complesso, lo studio desktop ha evidenziato che il sito 1, ovvero quello meno complesso, ha fatto registrare un minor carico di lavoro mentale, sia nelle misure soggettive che in quelle oggettive. Allo stesso tempo ha ricevuto giudizi di usabilità più positivi rispetto agli altri due siti. Passiamo all'altro studio, ovvero la sperimentazione sulla versione mobile dei siti. Abbiamo scelto altri 20 partecipanti, altrimenti ci avrebbero menato, penso, più che altro gli altri, e abbiamo riproposto i 5 compiti di ricerca nelle nostre 3 condizioni sperimentali. Quindi sono esattamente gli stessi, ovviamente, per evitare distorsioni dovute al compito. Anche in questo caso la procedura ha previsto accoglienza, navigazione libera, assegnazione dei task e somministrazione dei questionari. Le misure utilizzate sono le stesse del primo studio, soltanto che abbiamo aggiunto una misura di usabilità molto utilizzata in letteratura, ovvero la System Usability Scale. Andiamo a vedere cosa è emerso. Per quanto riguarda l'NPS, anche in questo caso vediamo che i punteggi dei siti sono negativi, ma che il sito 1 ha fatto registrare un punteggio minore, cioè maggiore, rispetto agli altri due siti, quindi è stato giudicato come più usabile. In realtà, se andiamo a vedere poi i punteggi grezzi veramente dati dai soggetti all'NPS, non ci sono differenze tra il sito 1 e il sito 3. Quello che emerge è una differenza tra questi due siti e il sito 2. Stessa cosa è emersa per quanto riguarda il questionario Usability Evaluation, ovvero il sito 1 e il sito 3 sono stati giudicati come più usabili rispetto al sito 2. Nessuna differenza anche in questo caso per la dimensione attrattiva, e questo ci conferma ancora una volta che l'adozione delle linee guida ha portato a una conformità dei giudizi estetici su questi siti. Andiamo a vedere i risultati della System Usability Scale. È molto utilizzata in letteratura, abbiamo diversi valori di riferimento appunto con cui confrontare i nostri dati. Quello che è emerso è che i nostri siti si collocano tra l'intervallo sufficiente e insufficiente, però anche in questo caso non ci interessa troppo. Quello che ci interessa è andare a vedere che il sito 1 e il sito 3 hanno avuto punteggi di usabilità maggiori rispetto al sito 2. Passiamo alle misure soggettive di carico di lavoro mentale. Anche in questo caso i soggetti hanno dichiarato che svolgere i compiti all'interno del sito 1 e del sito 3 è stato meno complesso rispetto al sito 2. carico di lavoro mentale percepito NASA TLX è minore nel sito 1 e nel sito 3 rispetto al sito 2. Passiamo quindi alle misure oggettive. Il tasso di successo in questo caso è maggiore per il sito 1 rispetto al sito 2. Non ci sono state particolari differenze tra il sito 3 e gli altri due siti. Se andiamo a vedere la durata media della sessione, invece, il sito 1 ha fatto registrare anche in questo caso tempi più brevi rispetto agli altri due siti. Brevemente, analisi dei movimenti oculari. Di nuovo, il punteggio dell'NNI è più alto per il sito 1 e il sito 3 rispetto al sito 2. Questo ci dice che il carico di lavoro mentale è stato minore per i siti 1 e 3 rispetto al sito 2. Complessivamente cosa vediamo? Che anche in questo caso c'è stata una coerenza tra i giudizi di usabilità soggettivi ed oggettivi per quanto riguarda i siti valutati. In particolare il sito 1 e il sito 3 in questo caso sono stati quelli valutati più positivamente e all'interno dei quali i soggetti hanno esperito un minor carico di lavoro mentale rispetto all'altro sito. Cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire innanzitutto che c'è stata sicuramente coerenza tra metriche soggettive ed oggettive utilizzate per valutare carico di lavoro mentale ed usabilità. In particolare è emerso che valutazioni negative di usabilità sono associate a una prestazione scarsa e a un più elevato livello di carico di lavoro mentale percepito dai nostri partecipanti, sia per quanto riguarda la misura soggettiva che il NASA TLX, sia per quanto riguarda la misura oggettiva, ovvero l'analisi dei movimenti oculari. Quella che emerge è quindi una relazione inversa tra carico di lavoro mentale e usabilità. In ultima analisi, è un po' out of scope rispetto a questo studio, però vediamo un po' quali sono i principali problemi di usabilità emersi durante l'interazione. Li abbiamo classificati per convenienza in 4 categorie, ovvero i casi in cui il partecipante ha dichiarato di essere confuso dalla sovrabbondanza di opzioni, il partecipante non riconosce o travisa la funzione di testi, bottoni, inviti funzionali, il partecipante ritiene sia impossibile portare a termine il compito o il partecipante sceglie un percorso del tutto errato. Se andiamo a vedere i dati, in questo caso riportiamo la frequenza con cui i problemi si sono verificati durante i test nei diversi siti. Vediamo che il sito 1 si conferma come quello oltre meno complesso dal punto di vista dell'architettura dell'informazione, anche quello con meno problemi di usabilità. Andiamo a vedere un piccolo video dove un utente appunto ha dichiarato di essere confuso dalla sovrabbondanza di opzioni. In questo caso l'utente doveva cercare un'informazione per quanto riguarda i requisiti di accesso ad un concorso. C'è un altro problema che di lettura del codice HTML, però quello che ci interessa è quello che ci andrà a dire il partecipante al termine del test.
E qui già c'è un errore del sito.
Che succede?
Molto concentrate su un unico bottone, c'è un mondo, però non si sa dove andare a cercare, però non si riesce a raggiungere. Cioè, io mi aspettavo di trovare, questo è l'elenco dei concorsi in atto. Mm-hmm. Ti interessa qualcuno? Sì, questo. Clicco, vado lì, partecipa o vedi se puoi partecipare, se c'hai dei requisiti, o magari dire per partecipare a questo concorso bisogna avere questo e quell'altro.
Quindi troppi elementi hanno confuso il nostro utente. Passiamo a un altro tipo di problema, ovvero le volte in cui il partecipante non ha riconosciuto, ha capito male come utilizzare appunto una funzione o un pulsante. Anche in questo caso il sito 1 è stato meno problematico rispetto agli altri due siti. E andiamo a vedere anche in questo caso un esempio di interazione.
Allora, vediamo.
Allora, il partecipante cerca in questo caso un'informazione relativa a un open data, mette correttamente i filtri sulla pagina dove è arrivato, perché appunto l'informazione riguardava la provincia di Roma, però come vedremo poi non capisce cos'altro deve fare. I filtri li ha messi, però l'informazione non arriva. Notate come il pattern delle fissazioni si concentra sulla leggenda quindi il soggetto
no, c'è un,
ha evidenti difficoltà a capire.
Una leggenda da 1 a 100, da 100 a... con
qualcosa di più preciso? Non riusciamo a trovarla?
Me la sono persa, se no ho toccato per sbaglio, forse posso tornare indietro, vediamo un po'.
L'utente non riuscirà a portare a termine il compito, quello che gli chiedeva di fare il sito era di fare un tap sulla mappa per avere l'informazione che stava cercando,
ecco,
però
detto.
È successo a diversi utenti, non hanno capito che appunto dovevano compiere questa azione. Passiamo ad altro tipo di problema, ovvero le volte in cui il partecipante ritiene sia impossibile portare a termine il compito. Anche in questo caso l'analisi della frequenza dei problemi ci ha fatto vedere che il sito 1 è stato meno problematico rispetto agli altri due siti. E andiamo a vedere un altro esempio di interazione.
Nei miei temi non c'è, vediamo nel ministero.
Allora, qual è il problema qua? Come vedete il menu, in questo siamo in un ambiente mobile, il menu è sempre visibile in tutte le voci e l'utente non riesce a capire che la notizia è sotto. Quindi quello che fa è navigare soltanto nel menu pensando ok, questo è quello che ho schiacciato io, e arriva menu, sotto menu, naviga soltanto all'interno del menu purtroppo.
Come
vediamo cosa ci dice.
Pensi di poterci arrivare, invece non ci arrivi. Ok, ho capito perché io onestamente penso di cliccare una cosa e di avere il menu direttamente sotto il click che ho dato, non sotto la pagina. Cioè io aprirei l'informazione direttamente sotto, non vado a pensare, adesso l'ho capito meglio, però all'inizio ho pensato che quello fosse un sottomenu dell'argomento che andavo a cercare.
E invece
di altra roba, era il menu principale.
Quindi, confusione anche in questo caso, il partecipante sceglie un percorso del tutto errato. Vediamo che in questo caso il sito 1 è quello più usabile, tra virgolette, perché comunque problemi se ne sono verificati rispetto agli altri due siti. Andiamo a vedere l'ultimo video, in questo caso più che altro una questione di visibilità dei contenuti. Il nostro utente qua cercava un'informazione relativa all'area amministrazione trasparente. Va subito sul ministero, si aspetta di trovarla là. Però non vede che in realtà c'è un link che non è percepito come parte del menu, perché lo spazio tra le voci è differente rispetto a quello utilizzato. Quindi il nostro utente si concentra soltanto sul menu che vede e ignorerà, non farà nessuna fissazione su amministrazione trasparente, pur avendolo sotto gli occhi. Ancora una volta il link è là, però il nostro utente non lo percepisce. Bene, quindi cosa emerge da questo studio? Beh, che c'è ancora un bel po' da lavorare, soprattutto per quanto riguarda l'architettura dell'informazione di questi siti, la visibilità di menu, funzioni e pulsanti, elementi di content design. Molto spesso i nostri utenti hanno raggiunto la pagina obiettivo, magari dovevano leggere un'informazione, ma quello che si sono trovati davanti è un muro di testo che non gli ha sicuramente reso facile trovare il contenuto. Oppure il feedback da parte del sistema all'utente. Molto spesso i nostri utenti hanno eseguito un'azione, compiuto un'azione, ma non hanno visto cambiare nulla e quindi hanno detto vabbè, avrò sbagliato, torno indietro. Quali sono le direzioni future? I risultati di questo studio hanno fatto emergere diverse necessità, prima di tutto quella di integrare una stima del carico di lavoro mentale all'interno della fase di progettazione, oltre che di valutazione dei siti web. In secondo luogo, che magari le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di strumenti dedicati, quindi ritagliati su misura su di loro, in grado appunto di valutare sia usabilità che carico di lavoro mentale. Passo la parola al professor Di Nocera per le conclusioni e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Giovanni.
C'è, in realtà c'è ben poco da aggiungere, anche perché penso che abbiamo esposto, che Giovanni abbia esposto in maniera esauriente il lavoro che abbiamo fatto. Devo dire, a valle di questa attività di ricerca, mi viene proprio spontaneo di dire è un bel risultato, abbiamo ottenuto un bel risultato. Penso che sia un ovviamente non abbiamo la completezza delle informazioni che desideriamo avere, però è un buono studio, uno studio pulito, abbiamo ottenuto delle informazioni e peraltro abbiamo anche pubblicato già questi dati, quindi l'articolo non so se vi è stato distribuito per chi non lo avesse, abbiamo ancora delle copie, quindi ve lo diamo. Io avrei dovuto presentarvi anche il titolo del lavoro in una slide, ma ovviamente ho fatto le cose in maniera frettolosa e non ve l'ho fatto vedere. Quindi qual è l'auspicio per il futuro? Che il carico di lavoro mentale diventi parte integrante, come diceva Giovanni, non soltanto delle valutazioni di usabilità, ma che venga tenuto in considerazione anche in fase di progettazione. Il costrutto di usabilità, le nubi ci sono ancora, dobbiamo cercare di vederci meglio e non è detto che non abbiamo già a disposizione nel nostro bagaglio di strumenti nell'ambito Human Factors, Human Computer Interaction, cose che ancora non abbiamo affrontato per valutare l'usabilità. Grazie a tutti.